Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con un appuntamento promosso qualche giorno fa dalla Caritas Italiana nella cornice dell'auditorium della Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, dal titolo Giustizia e Speranza, la comunità cristiana tra carcere e territorio. Una comunità esterna che deve dare risposte ad alcuni bisogni di povertà spirituale e materiale in modo da arginare l'ingresso delle persone nel circuito penale, ma anche una comunità che poi sappia farsi carico dei detenuti che in carcere stanno scontando pene brevi e di quelli che arrivano a fine pena spesso nella solitudine più totale. Questo è il senso dell'incontro a cui ha partecipato tra gli altri anche l'ex garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Mauro Palma. Lo ha intervistato per noi Michele Raviar.
Il carcere oggi sta subendo il risultato di assenze di politiche territoriali, nel senso che molte delle persone che arrivano in carcere in qualche modo interrogano il territorio. Se noi abbiamo più di 1300 persone che sono state condannate a pena definitiva inferiore a un anno, ci domandiamo quale reato possano aver commesso, e molto spesso sono dei reati di strada. Sono situazioni in cui la comunità esterna, il territorio, doveva aver dato risposte. E allora oggi parlare di carcere e comunità significa dire: attenzione, non può essere il sistema penale a risolvere problemi che chiedono invece risposte.
Come può aiutare la comunità a chi si trova dentro le carceri?
Dentro le carceri va ricostruito il legame, perché il territorio si prende in carico anche in uscita delle persone. E dopo un periodo di detenzione si esce sicuramente non migliori di prima, ma si esce anche con lo stigma sociale dell'esclusione, dell'essere stato in carcere. Ecco, la comunità deve in un certo senso essere il veicolo che dia nell'ultima fase della detenzione e nella prima fase del post detenzione serva un pochino da ponte. La Caritas ha un ruolo fondamentale, grande, c'è un ruolo di fare il legame, c'è un ruolo di essere un ponte, nel senso c'è quel ruolo non solo di portare delle persone a finire la propria esperienza in carcere aiutandole eccetera, ma anche di prenderle in carico una volta che sono uscite.
Ci sono delle pratiche virtuose, degli esempi che lei ha visto che possono essere considerati come un esempio?
E devo dire che il problema attualmente in Europa è un po' generalizzato. Io sono poco esterofilo in questo, però poi vedo per esempio che la Germania ha un tasso di detenzione, cioè il numero di detenuti per ogni 1000 abitanti, che è molto molto inferiore al nostro. E com'è che ha questo tasso inferiore? Perché ha trasferito molte forme anche di controllo al sistema di probation. È un sistema che deve prendere in carico le persone alla fine della detenzione e all'inizio del venir fuori. Questi sistemi, che apparentemente sembrano anche di maggiore controllo e aiuto, non sono due termini da pensare antitetici. Si aiuta anche controllando, laddove non si hanno strumenti personali per l'autocontrollo. Istituire non tanto solo delle misure alternative alla detenzione, che poi sono giuste, ma in realtà se non impieghi tantissime risorse non funzionano, ma stabilire un sistema duplice. Da un lato c'è il sistema detentivo, carcerario, che va riservato a chi è realmente meritevole di pene di questo genere, almeno per un tratto della propria vita, e da un altro lato un altro sistema che è più collegato ai territori, meno all'amministrazione penitenziaria, e che sia un sistema di presa in carico di persone, sia per pene brevi sia per la fine delle pene, sia anche però per la prima fase della fine pena.
Quanto influisce l'aiuto, più che il controllo da parte della comunità, sul tasso di recidiva?
La questione della recidiva è il tema cardine della questione carceraria. Noi abbiamo un tasso di recidiva molto alto. Varie studi, al di là dei numeri, ci dicono che più la persona è presa in carico, meno reitera il reato che ha commesso. Quindi la collettività deve aiutare sulla questione della recidiva. Deve aiutare in quella duplice aspetto del controllo e supporto. Se non sono due cose cose che vanno insieme, la recidiva è un problema insanabile.
E andiamo a Varese, dove si è appena conclusa la seconda edizione di On the Road, progetto dell'omonima associazione stradale nata nella provincia di Bergamo nel 2007, che si pone come obiettivo la sensibilizzazione e l'educazione alla legalità e si rivolge ai giovani della fascia d'età 16-20 anni. La prima edizione del progetto lo scorso anno aveva visto i 1.300 partecipanti assistere e prendere parte attivamente alla catena messa in moto dal numero di emergenza unico europeo 112, condividendo i turni di servizio e le operazioni dei soccorritori. Questa seconda edizione, invece, in accordo con la prefettura di Varese, si è svolta all'interno della casa circondariale Miogne della città. I ragazzi, per ben due giornate, sono stati a contatto con gli agenti della polizia penitenziaria, deputati alla gestione dei detenuti, specialmente quelli in servizio all'ufficio di matricola e nella sorveglianza generale. La dottoressa Serena Pirrello, funzionario giuridico pedagogico della struttura, ci racconta com'è nata questa idea di collaborazione.
L'iniziativa ha visto l'autorizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e si è svolta presso la Casa Circondariale di Varese in un'edizione di fatto ad experimentum, perché è per la prima volta che l'esperimento avviene all'interno di un carcere. Nasce con il coordinamento istituzionale e con l'impulso della Prefettura di Varese e con il coordinamento operativo dell'Associazione Socioeducativa Ragazzi on the Road. Fin dalla sua nascita ha sempre coinvolto istituzioni pubbliche e private con un obiettivo principe, quello di far conoscere sul campo i presidi che garantiscono la sicurezza e far percepire sempre sul campo quelle che sono le conseguenze estreme del mancato rispetto delle regole e del conseguente ingresso in una struttura penitenziaria.
Nel concreto, cosa hanno fatto i partecipanti?
I ragazzi che sono entrati in struttura sono stati 8 e hanno affiancato nei loro turni di servizio l'ufficio matricola e il personale di polizia penitenziaria in servizio presso l'ufficio matricola e presso la sorveglianza generale. La portata di questa iniziativa che è avvenuta qui in casa circondariale a Varese è stata prorompente, perché i ragazzi hanno potuto sbatterci la faccia. Sono ragazzi che sono entrati con il preconcetto basato sul pregiudizio, costruito il più delle volte tramite fiction. Comprendere, ripeto, sul campo non solo la complessità di un luogo come il carcere, ma come questo sia un luogo pieno di umanità, di chi ci vive perché ha violato la legge e di chi in questo posto ci lavora. Difatti i ragazzi hanno vestito le divise, idealmente del corpo di polizia penitenziaria, e hanno compreso la complessità di una professione di cui spesso si ignora la complessità stessa. La polizia penitenziaria infatti racchiude una quantità di compiti di notevole portata.
I partecipanti sono stati quindi anche a contatto con i reclusi. Questo che effetto ha avuto su di loro? Ha scardinato magari qualche pregiudizio?
L'obiettivo di On the Road è esattamente questo, quello di trasmettere facendoci sbattere la faccia, mettendo le mani in pasta, sporcandosele le mani, vedere quali sono gli effetti della privazione della libertà. È stato particolarmente bello in questi due giorni vedere questi ragazzi, entrati con tanti pregiudizi, capire qual è la portata dirompente di vivere in un contesto privati della libertà, di quelle che sono le banalità di un ragazzo giovane come avere il cellulare in tasca e non averlo più.
Nei dibattiti anche nazionali a tema carcere sentiamo spesso come questo abbia perso, secondo alcuni, il suo valore di deterrente visto l'alto tasso di recidiva. Iniziative come questa, secondo il suo punto di vista pedagogico, possono aiutare ad allontanare i giovani dalla delinquenza?
Devo dire che l'esperienza messa in campo con l'associazione On the Road è un'iniziativa pratica, concreta, di sensibilizzazione, ed è ormai comprovato che l'apprendimento da un punto di vista pedagogico si sedimenta proprio sperimentando sul campo, ed è evidente come in un luogo di umanità si siano mischiati in quei due giorni pezzetti di storia e di esistenze che rimarranno nel bagaglio di vita di ciascuno. Ora, quello che noi ci auguriamo, sia noi come casa circondariale, sia l'associazione, che anche solo un semino che abbiamo messo in questi due giorni crescerà, impedendo la recidiva o la commissione di reati, potremmo dire comunque di aver colto nel segno.
Vivere l'esperienza del carcere con la particolarità e la complessità che questo luogo si porta dietro, a chi è fuori, può contribuire a gettare un ponte tra l'interno e l'esterno, secondo lei?
Questa esperienza che è avvenuta in circondariale può trovare come cornice normativa il nostro ordinamento penitenziario, che è un punto di riferimento europeo e nel mondo. Prevede nel suo articolo 17 proprio l'apertura del carcere alla società esterna. Con quale scopo? Quello di trasformare un'istituzione totale come il carcere in un'istituzione sociale, per rendere fluido ed efficace il processo di reinserimento socioeducativo del ristretto, ma per garantire anche al mondo fuori di capire che cosa c'è dentro.
E cambiamo argomento, si intitola Kairos, il nuovo cortometraggio del giovanissimo regista vastese Francesco Lovino, che ha come protagonisti alcuni detenuti della Casa Lavoro con sezione circondariale proprio di Vasto, in provincia di Chieti. Il lavoro è stato selezionato dalla storica rassegna Voci dal Carcere del Mad Film Festival di Roma, che raccoglie corti realizzati da e con gli stretti degli istituti di pena italiani e proiettato proprio a Roma lo scorso 12 novembre. Ed è l'autore proprio di Kairos, Francesco Lovino, a raccontarci questa storia e a rivelarci che non si aspettava tutto questo successo. Ascoltiamolo.
No, non me l'aspettavo onestamente, perché diciamo un tema che ho iniziato a trattare un po' di tempo fa con un reportage fotografico, poi sentivo la necessità di dar voce a quei volti e a quelle storie. È un cortometraggio molto breve, però da riscontro che ha avuto ha un significato molto profondo e riesce in un certo senso a restituire delle storie di persone, di racconti che altrimenti diciamo passerebbero inosservati, inascoltati.
Protagonista del suo film è il Kairos, il concetto di tempo dell'antica Grecia che ha l'accezione proprio del momento giusto, quello opportuno. Come può esserlo il carcere per chi vi è rinchiuso? Quali le riflessioni dei detenuti che hanno recitato per lei?
La scelta del tempo come fulcro centrale nasce dall'esigenza di mettere un po' tutti sullo stesso livello, no? Alla fine il tempo è l'unica cosa al quale noi non possiamo sfuggire e quindi forse è la cosa che ci permette più di empatizzare. Questo era il mio obiettivo primario e quindi rendere queste storie che in realtà sono molto lontane, rendere il più vicino possibile. I detenuti riflettono tutti, diciamo, sul loro concetto di tempo, non solo in tempo lineare, appunto, quindi lo scorrere dei minuti e delle ore, ma anche tempo inteso come qualità, l'interpretazione personale del tempo e come lo passano, diciamo, all'interno del carcere attraverso corsi o anche varie attività che fanno, anche semplicemente passando a riflettere. Ci sono vari spunti che servono anche a noi per renderci conto di tutto quel tempo che lasciamo andare.
Come ci diceva, quindi non era la prima volta che entrava in un carcere. Com'è stato lavorare con i detenuti? Che idea aveva prima e che idea si è fatto dopo di queste persone quando poi le ha conosciute?
La prima volta che sono entrato al carcere ero appena diplomato. Mi ha estraniato molto perché ci sono molti pregiudizi, molti stereotipi che in realtà poi ovviamente vengono smentiti. È difficile interfacciarsi con la realtà e lo è stato per me. Lo sono entrato, diciamo, facendo questo reportage fotografico, però sentivo che la fotografia personalmente non restituiva giustizia alle loro storie. Il pensiero che ho è che pensavo di trovare delle risposte, ma in realtà sono uscito solo con più domande e ogni volta che entro ho solo più domande.
Già con il suo primo lavoro intitolato Mezz'aria lei si era avvicinato al mondo del reale. Come mai questa scelta?
La scelta, diciamo, del reale affonda le radici nella mia biografia e la necessità di raccontare, di farsi ascoltare quando nessuno, diciamo, era pronto ad ascoltare. Quindi col tempo ho sviluppato questa necessità di voler raccontare, di illuminare un po' tutte le aree buie che sono all'interno della nostra società, che sono trascurate. La micropresa ci permette di affrontarle, di approfondirle e di svilupparle in un modo che la realtà invece non ci pone, perché sulla realtà è come se fosse un po' tutto mischiato. Un documentario ci permette di riflettere e di costruire un racconto completo che ci pone avanti numerosi quesiti, numerose domande, le quali siamo in un certo senso costretti a riflettere.
Kairos ha anche un grande valore pedagogico, tra l'altro è stato fortemente sostenuto anche dagli educatori che operano in carcere. Pensa che potrebbe essere un prodotto adatto anche alle proiezioni nelle scuole? Come si sta muovendo in questo senso?
Diciamo, questo è stato il primo consiglio che mi ha dato uno dei detenuti che ha partecipato al cortometraggio, uno dei personaggi. Mi ha detto: tu questo documentario lo devi portare nelle scuole. E tra l'altro il più giovane che ha partecipato, Alessio, era il mio primo obiettivo che mi sono posto e infatti sto proprio lavorando, diciamo, a questa proiezione. La prima proiezione si spera di farla nell'istituto Palizzi di Vasto, che è anche la scuola che ho frequentato io, e stiamo organizzando una proiezione a dicembre proprio con i ragazzi, un dibattito con loro, perché credo che sia l'occasione giusta per poter riflettere e soprattutto il punto giusto da dove partire penso che sia proprio la scuola.
Restiamo in Abruzzo e sempre in provincia di Chieti, ma a Lanciano, dove ha sede il concorso letterario Lettere d'amore dal carcere, che da 11 anni coinvolge i detenuti di tutta Italia e da un po' di tempo anche gli studenti degli istituti superiori del territorio. Da questo incontro, sempre bellissimo e importante quando avviene tra scuola e carcere, è nato il concorso Catturiamo le emozioni e liberiamo l'amore, riservato alle scuole secondarie di secondo grado. Tonino Di Toro, ideatore di entrambe le kermesse, quella riservata ai reclusi e quella riservata agli studenti, ci racconta qual è stata la genesi di questa nuova iniziativa culturale.
Mm.
La genesi è stata la frequenza e la risposta dei ragazzi alle manifestazioni di premiazione del primo concorso, cioè quello letto alla domanda del calcio. Noi abbiamo aperto chiaramente la presentazione al pubblico, sono arrivati i ragazzi delle scuole superiori e abbiamo cominciato a vedere la loro reazione, cioè le emozioni, i loro visi, quando loro venivano realmente presi dal contenuto delle lettere, da quello che i detenuti raccontavano, volevano palesare al pubblico. Ed è qui l'idea di provare a far scrivere anche loro.
Nelle tre sezioni di cui si compone il concorso per i ragazzi c'è Animiamo le lettere d'amore dal carcere. In pratica è stato chiesto ai concorrenti di interpretare gli scritti dei detenuti in forma artistica, quindi con canzoni, cortometraggi, disegni, pièce teatrali e quant'altro. Com'è stata percepita in particolare questa sezione?
L'hanno percepito con grosso entusiasmo. Lì, al di là qualunque altra emozione o contenuto, potevano mettere dentro la loro capacità di esprimersi. Quindi hanno preso delle lettere e le hanno animate con dei cortometraggi oppure con degli slideshow, qualcuno addirittura ha provato a cantarla una delle lettere, quindi sono stati molto molto entusiasti di questa novità o di questa possibilità che loro avevano per esprimere le loro doti artistiche.
Quanti studenti hanno partecipato e quali sono state le opere premiate?
Gli studenti ne hanno partecipate una cinquantina, perché era riservato al territorio di Lanciano. Sono state premiate alcune lettere che parlavano di un rapporto tra figlio e mamma, dove la figlia ha praticamente abbiurato il comportamento della mamma, eccetera, la condannava, la accusava di essere grassa, e poi invece alla fine, quando ha capito che la mamma in realtà aveva una grossa malattia, gli chiede scusa e conclude la lettera dicendo: mamma, vivi. Altre hanno parlato dei nonni, ad esempio. È venuta fuori questa cosa, che molte lettere sono state scritte ai nonni, quindi proprio la dimostrazione che il rapporto con i nonni manca.
Studenti e detenuti, un binomio che ricorre soprattutto nella sua vita, Tonino, di formatore e orientatore impegnato socialmente. Questa sua nuova iniziativa può definirsi un ponte tra dentro e fuori il carcere, come quelli di cui spesso parla Papa Francesco?
Sicuramente sì, mentre di proporre a loro proprio un discorso di questo tipo, cioè una giornata di incontro alunno detenuto, dove si raccontano a vicenda, per cercare di creare proprio questo ponte, abbattere il pregiudizio nei confronti dei detenuti, no? Io noto una cosa con me stesso: se metto un post di qualcosa di un pomodori giù di lì, ho un certo numero di like. Metto un post su un'attività che ho fatto con i detenuti, 4 like. Eppure sono sempre lo stesso io e sempre stessi sono gli amici.
Dalla prima edizione di questo nuovo concorso è stato pubblicato anche Il libello, amore, il cuore e le emozioni dei bamboccioni. Uno degli obiettivi era far conoscere al pubblico le reali emozioni dei giovani, spesso bistrattate dagli adulti. Che quadro esce fuori della generazione Z, secondo lei?
Io li ho definiti che stanno in anestesia emotiva, perché sono ragazzi che, quando vengono stimolati in modo giusto, come è stato questo discorso del concorso, riescono a tirare fuori veramente delle cose molto molto forti e importanti. Chiaramente la generazione Z soffre moltissimo, soffre, e per tutto quello che è successo dopo la pandemia, perché loro sono stati fortemente colpiti, soprattutto nelle relazioni. La lettera è una forma di scrittura intima, personale, che nasce per essere letta da due persone. La lettera è un progetto, no? È una palestra per cui esercitare la capacità di comunicazione, di interazione con gli altri, di confronto, ed è una relazione lunga, perché chi la scrive aspetta che l'altro lo legge, chi è destinatario aspetta che arrivi, ogni parola praticamente è un pezzo dell'altra persona che ti arriva.
E ora qualche notizia in breve. Ancora cinema, perché ha vinto il premio Bruno Benek Critic Award al Festival Sport Movies and TV World Championship Final il docufilm Faceless del regista Luca Guardabascio, dedicato alla storia di Fabrizio Maiello, promessa del calcio poi detenuto in carcere in un OPG. Una storia di rinascita attraverso lo sport. Si è svolto qualche giorno fa nella sede romana del CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il convegno Cooperazione Sociale e Giustizia, un ponte tra carcere e società, esperienze di innovazione e impatto sociale. Ha partecipato tra gli altri il capo del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo. Saranno aperte fino al 21 dicembre le iscrizioni al percorso di formazione 2024 sulla giustizia riparativa, organizzato dalla Pastorale Carceraria dell'USMI, l'Unione Superiore Maggiori d'Italia, intitolato Annuncio Profetico e dedicato alle donne, consacrate e non, che operano a vario titolo nel mondo del penale. Il corso si svolgerà da lunedì 13 gennaio a lunedì 10 febbraio. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa pagina e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Casomai non avremo classe, ma abbiamo gamba. fiato finché vuoi, ballando, ballando su, ballando sul mondo, facendo, facendo, facendo fandango, ballando, ballando su, ballando sul mondo, ballando, ballando su, ballando su, balliamo sul mondo, possiamo anche senza musica, cadremo ballando, nessuno però si ferirà, facciamo un fandango, là sotto qualcuno applaudirà, balliamo su.
Passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu.